Editura Ter. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Buonasera cari ascoltatori di Editura Ter, finalmente siamo tornati con una nuova puntata ricca di novità editoriali e si tratta del Decameron Project di cui parleremo io e Marta. E a seguire invece ci saranno Sabrina e Caterina che parleranno di Swing Low, edito da Marcos e Marcos, e di un'autrice che preferisco non nominare e lascerò loro la parola, insomma, per farlo. Dunque, iniziamo io e Marta parlando del Decameron Project. Di cosa si tratta? Dunque, a marzo 2020, quando, come tutti quanti sappiamo tristemente, la pandemia stava dilagando per tutto il mondo, il New York Times cos'è che aveva notato? Aveva notato che nelle librerie uno dei libri maggiormente venduti era il Decameron di Boccaccio, e quindi da lì l'idea di costruire un Decameron dei nostri tempi che potesse raccontare quello che stava capitando. E da qui quindi l'idea di contattare diversi autori per poter raccontare la pandemia. Il problema era che inizialmente non tutti lo accolsero favorevolmente questo progetto, non perché non fosse buono di per sé, ma alcuni magari dovevano proseguire i loro romanzi che avevano iniziato, altri invece ammettevano di avere un blocco dovuto alla situazione del momento e quindi sembrava un progetto destinato a fallire. Ma quando passavano i giorni, passavano le settimane e sembrava che il virus ormai stesse veramente imperversando, le storie fioccarono da tutte le parti e da qui è nato questo Decameron Project, fatto di 29 racconti di altrettanti autori da tutte le parti del mondo e che ringrazio NN Editore di aver portato anche qui in Italia, perché qual è lo scopo di questa raccolta? È quello di raccontare un'esperienza comune a tutti, a tutto il mondo, appunto a livello globale, e allo stesso tempo di creare una sorta di consolazione e di riscatto. E allo stesso tempo anche un ricordo, perché quello che c'è stato e bisogna anche considerarlo come una sorta di passato, insomma, per quanto possibile, per quanto in realtà noi ancora lo stiamo vivendo. Questo insomma è un po' un'infarinatura generale, però direi che possiamo benissimo iniziare a parlare di qualche racconto, giusto Marta?
Sì, esatto, innanzitutto buonasera a tutti. Volevo raccontarvi appunto di un racconto che è presente nel libro Il Decameron Project. Si tratta di un racconto che si intitola Ti ricordi quel gioco? Ed è scritto da Mengistu, che è uno scrittore etiope americano, ed è tradotto da Gioia Guerzoni. Il protagonista è un uomo che racconta i ricordi di suo zio che come professione faceva il taxista a Washington, e appunto durante la narrazione il protagonista racconta il gioco che faceva con lo zio. Infatti il nipote faceva la richiesta, chiedeva allo zio di essere portato in un luogo anche lontano da dove si trovava, e ovviamente con l'immaginazione lo zio lo portava in giro con il suo taxi e appunto gli faceva immaginare di essere nel posto in cui il nipote voleva trovarsi. Quindi era proprio un gioco, i soliti giochi che si fanno un po' con i nonni o comunque con gli zii, che sicuramente ai bambini possono piacere. E quindi questo credo sia il racconto più classico che è presente nel libro. Quello di una nostalgia di una figura che comunque per il protagonista è stata molto importante. In realtà però nel libro si trovano anche altri racconti che hanno uno stile un po' più complicato e particolare, diciamo. E ho deciso di raccontarvi la trama di un racconto che si intitola Appunti clinici. È scritto da Liz Moore, che è una scrittrice e anche musicista americana, ed è tradotto da Ad Arduini. Si tratta di... non è una vera e propria storia in realtà, infatti il narratore racconta in modo molto schematico come una famiglia formata da quattro persone, ovvero la mamma, il papà, la figlia più grande di 3 anni e mezzo e un bambino, affronta in una notte di pandemia la paura che il bimbo più piccolo possa aver riscontrato il virus. Quindi si tratta di un racconto con una struttura particolare perché tutto ciò che viene spiegato, quindi tutto ciò che viene visto dal narratore, come se si trovasse proprio quella notte all'interno della casa con gli altri, viene raccontato in modo molto selettivo, quindi non continuo, e ogni pensiero presente nella testa del narratore viene anticipato da alcune espressioni, quale ad esempio dato di fatto, e poi viene appunto spiegato il dato di fatto, oppure opinione, e poi viene spiegata l'opinione di ciò che appunto succede nella casa. E penso che questo stile di narrazione, questa modalità, sia molto efficace perché porta il lettore ad entrare proprio nella testa del narratore e a capire effettivamente com'è l'atmosfera, come si vive l'atmosfera in una situazione di pericolo, e quindi fa anche capire proprio come le persone si sentono nella casa in quel momento. Ed è secondo me una cosa che magari abbiamo anche vissuto in prima persona e che quindi ci dà molta connessione con i protagonisti della storia. Quindi credo che questo secondo me sia stato quello molto più particolare per i lettori. Non so se Cristiana la pensi così come me o no.
Beh sì, senz'altro è uno, un racconto dallo stile piuttosto particolare, ma non è l'unico in realtà, perché ho trovato una simile sperimentazione anche nel racconto I sistemi di Charles Yu, in cui la narrazione, il racconto, viene portato avanti attraverso due punti di vista che non sono quelli degli umani, ma sono sia quello del coronavirus, che vede tutte le azioni che vengono compiute dagli esseri umani, e dall'altra parte invece il punto di vista dell'algoritmo di Google, e quindi vengono riportate tutte le ricerche che vengono fatte su internet, su questa piattaforma. E tuttavia devo dire che uno dei miei racconti preferiti, forse perché è molto più letterario in realtà, è il racconto dal titolo La ragazza col valigione rosso di Rachel Kushner, che inizia già con una citazione letteraria di un certo livello, perché riprende un racconto di Edgar Allan Poe dal titolo tradotto La pantomima o la maschera della morte rossa. Infatti la protagonista del racconto che troviamo in questa raccolta si ritrova costretta, poco prima dello scoppio della pandemia e anche successivamente, si ritrova costretta a stare all'interno di questo castello dove era andata per fare una conferenza, e quindi deve passare del tempo lì insieme a coloro che lei definisce degli snob debosciati, e questa situazione di costrizione le richiama quel racconto di Poe in cui il principe Prospero insieme alla sua corte decide di sfuggire alla morte rossa, una peste che provoca la morte quasi istantanea delle persone attraverso la proliferazione di bubole rosse di sangue che scoppiano, e quindi appunto decidono di sfuggire a questa peste rinchiudendosi in un castello. Il racconto della Kushner in realtà è meno tragico rispetto a quello di Poe, e infatti mano a mano che si va avanti con la lettura prende anzi quasi la ispirazione da un altro racconto, da un'altra opera più che racconto, ossia proprio il Decameron di Boccaccio, perché gli invitati di questo castello per questa conferenza alla fine decidono di passare un po' il tempo, come appunto un escamotage per passare il tempo, di raccontare ognuno di loro un racconto purché sia a lieto fine. Allora poi inizia uno di loro a raccontare del viaggio di un suo amico in cui incontra una ragazza dal valigione rosso, e poi si continua con un esito un po' inaspettato, e infatti i commensali si chiedono ma qual è il lieto fine, e si ha una sorta di ribaltamento che è molto divertente, anzi consiglio vivamente la lettura. Però non è l'unico racconto, o racconto nel racconto, in cui si trova l'esperienza di un viaggio.
Esattamente, perché c'è un altro racconto che si intitola Il compagno di viaggio perfetto di Paolo Giordano, che tra l'altro è stato anche pubblicato il 25 luglio del 2020 sul Corriere della Sera, e questa volta il protagonista è sempre un uomo che è sposato con una donna di nome Mavi, e questa donna in realtà già da una precedente relazione ha avuto un figlio di nome Michele che si è trasferito a Milano per studiare, e quindi a Roma abitavano semplicemente la moglie con il marito. Solamente che durante la pandemia il figlio di lei, il figlio di Mavi, Michele, decise di trasferirsi appunto e di tornare a Roma insieme al patrigno e a sua madre, e nel racconto viene appunto narrato il punto di vista del marito che si ritrova il figliastro in casa, un ragazzo di 22 anni che ogni sera su house party, che credo tutti conosciate, fa feste, beve birra con gli amici, e ovviamente lui non è più abituato ad avere un ragazzo così giovane in casa, e quindi a viversi, tra l'altro che non è neanche suo figlio, e quindi a viversi questa, diciamo, ansia di non sapersi come rapportare con questa persona. E questa situazione addirittura lo porta a staccarsi dalla moglie, anche perché comunque la moglie molte delle volte difende il figlio e quindi si mette contro il marito stesso. E arriva ad un certo punto del periodo di pandemia in cui il protagonista quasi spera che il periodo continui, questo periodo di chiusura, di quarantena, perché non vuole affrontare effettivamente la crisi che ha con la moglie. E credo che questo tema sia un po' anche attuale, quindi l'idea che comunque lo stare in casa e non affrontare davvero il mondo là fuori, o comunque le relazioni, il tempo che si ferma, è qualcosa che magari molti dei lettori hanno provato. Cosa ne pensi, Cristiana?
Sì, esatto, diciamo che ha colpito anche me quell'esito del racconto, perché appunto si vede il protagonista che quasi spera che la pandemia non finisca mai, la quarantena non finisca mai, di modo che non debba poi affrontare certe situazioni, debba giustificare o trovare delle soluzioni a determinati problemi, affrontare una crisi coniugale, insomma, la pandemia e la quarantena vista come una sorta di giustificazione di certe mancanze, di certe difficoltà. E si trova questo tema anche in un altro racconto, ossia Barcellona, città aperta, dove il protagonista della vicenda, un ragazzo spagnolo, decide di affrontare la quarantena da disoccupato mettendo in affitto i propri cani, per dare la possibilità quindi alle persone di sfuggire alla monotonia della quarantena. E verso la fine, quando ormai la quarantena è terminata, è tornato di nuovo disoccupato, ha concluso una relazione che aveva iniziato proprio durante la quarantena, non si sa come, ne parla appunto con un amico, e l'amico, per consolarlo, gli dice: ma sì, non vedrai cosa riserverà il futuro, non si sa mai. E il ragazzo appunto si rianima un po' e dice: infatti al telegiornale ho sentito che ci sarà una seconda ondata di ritorno. E lo dice quasi speranzoso che questo fatto succeda. Diciamo che non è l'unica situazione surreale che si ritrova all'interno della raccolta. Un po' più portato all'esagerazione invece è il racconto Fuori, in cui vediamo che la pandemia è terminata ma la gente non vuole più uscire di casa. A un certo punto il governo infatti decide di passare alle maniere forti, mandando le forze dell'ordine casa per casa e a intimare alla gente di uscire. E la gente, una volta uscita di casa, in realtà non si ricorda più che cosa facesse prima della quarantena, dove andasse, che lavoro facesse, insomma, si ritrova completamente spaesata. E invece, per ricollegarmi alla tua domanda diretta, e per ricollegarmi anzi anche al racconto di Poe che avevo citato poc'anzi, in cui si ritrova in una delle stanze dell'abbazia in cui la corte si è rinchiusa, all'interno di una di queste stanze si trova un pendolo che continua a scandire il tempo di ora in ora e a incutere timore, devo dire che la questione del tempo è molto importante all'interno della raccolta e ha un valore molto forte in relazione alla pandemia e alla quarantena. In due racconti in particolare si ritrova in maniera preponderante questo tema del tempo. Uno di questi è Linea 19, da Woodstock a Gleason, in cui il blocco del tempo, blocco letterale, impedisce a un incidente tra un'ambulanza e un autobus di avvenire, quindi impedisce che ci sia questo incidente. Soltanto la cooperazione tra le persone permetterà di riattivare il tempo. E il secondo racconto, in cui è molto forte e forse è meno letterale l'interruzione del tempo e più simbolica, più metaforica, è il racconto dal titolo Nel tempo della morte, la morte del tempo, che inizia proprio così. E a quel punto, in un momento indefinibile tra i primi raggi di sole dell'alba e la luce abbagliante del mezzogiorno, il tempo smise di avere senso, e continua poi con: il tempo privo di senso era un fatto collettivo, eppure strettamente intimo. Non provocava altro che un torpore, un'indifferenza, un tipo di sconforto peculiare, profondo. Il tempo si blocca perché smette di avere un senso. Ci si dimentica del passato, e il racconto fuori ne è un esempio, perché la gente si dimentica che cosa facesse prima di questo evento catastrofico qual è la pandemia, ma ci si dimentica, o meglio, non si riesce neanche ad avere una prospettiva futura. Non si sa che cosa succederà dopo, che cosa si potrà fare, non c'è una progettualità. E quindi i minuti, le ore, i giorni perdono di significato, mancando un passato, mancando un futuro ed essendoci solo un eterno presente, sempre uguale a se stesso. L'unica cosa che scandisce il tempo e fa capire che quindi qualcosa sta capitando giornalmente sono i grafici che riportano al telegiornale il numero dei contagi in forte crescita. E infatti, per concludere, alla fine della raccolta Eugenia Dubini, la fondatrice del DNN Editore, vuole fare una sorta di dichiarazione di intenti e spiegare lo scopo di questo libro. Lo scopo di questo libro è costruire un ricordo. E quando si costruisce un ricordo? Quando si ricorda qualcosa che è passato. Quindi questo libro vuole far capire che il tempo sta andando avanti, che non si è più solo in un eterno presente, ma si può guardare indietro e vedere il passato che c'è stato, quindi il 2020 con tutte le ripercussioni che ha avuto, e si può anche guardare in avanti, verso il futuro. E secondo me, adesso tiriamo un po' le somme, devo dire che questo è veramente qualcosa di toccante. Infatti non so se si è percepito, ma per me questa raccolta è qualcosa di estasiante, è qualcosa che mi ha emozionato tanto, perché ovviamente ci sono i racconti che possono piacere di più, altri che possono piacere di meno, ma vuole raccontare un'esperienza comune che ha unito l'intero globo. E infatti il mondo può essere unito sia dalla pandemia, e quindi negativo, ma anche dal ricordo di esso, dagli insegnamenti di esso, o meglio di essa. E quindi si vuole dare anche una sorta di riscatto a tutto quello che è successo. Io appunto sono veramente contenta di questo progetto e non so se Marta possa dire altrettanto.
Sì, direi che è stata una lettura piacevole. Ammetto che non tutti i racconti mi hanno particolarmente colpito, ma ovviamente dipende anche dallo stile, dal genere, dall'autore che ha scritto. Però è una lettura che consiglio, anche perché credo che questo periodo e quello che è successo sia qualcosa che accomuna tutti, quindi credo che questo sia un libro che tutti possono capire, quindi assolutamente sì, lo consiglio molto.
Bene, dunque noi abbiamo dato le nostre impressioni di lettura e a questo punto cediamo la parola a Sabrina e a Caterina con il loro Swing Low, e intanto vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo, buona serata.
Ciao a tutti.
Ringraziamo Cristiano e Marta per averci passato la palla e quindi introduco anche la mia compagna di avventure per oggi, Caterina. Ciao Kate.
Ciao Sabri, ciao a tutti.
e parliamo di un libro uscito il 20 gennaio 2021, quindi una pubblicazione veramente recente, uscito per Marcos y Marcos. E il libro di cui parleremo oggi, Caterina, si intitola Swing Low e l'autrice è un'autrice canadese di nome Miriam Taves. Ragazzi, si pronuncia Taves, anche io ero convinta che si pronunciasse Taves, ma si pronuncia Taves, ve lo devo dire, dobbiamo sbugiardare questa cosa. Appunto, è un libro molto particolare che ha colpito in maniera a livello emotivo molto sia me che Caterina, perché si tratta di un racconto che l'autrice fa prendendo la voce, prendendo le parti e prendendo la posizione del padre che è venuto a mancare, e narra di conseguenza in prima persona come se fossero proprio le parole del padre ad essere pronunciate. Però appunto grazie al prologo sappiamo che è l'autrice stessa a pronunciare queste parole, questi racconti. Introduciamo brevemente appunto Miriam, che è un'autrice canadese alla quale Marcos y Marcos è molto affezionata perché ha pubblicato in gran parte dei suoi lavori. È un'autrice particolare perché viene da una comunità mennonita di stampo patriarcale e dalla quale lei si discosta a 18 anni, non trovandosi evidentemente più a suo agio, comunque non riconoscendosi più probabilmente in questo mondo che, documentandoci brevemente io e Caterina, abbiamo riconosciuto come un mondo molto chiuso, repressivo e fondato sul rifiuto della modernità, esatto, molto opprimente. E di conseguenza, da ciò che abbiamo capito, la scrittura alla quale Miriam si affida diventa un po' la sua arma di rivoluzione o comunque di ribellione nei confronti di questo mondo nel quale lei è cresciuta. E appunto noi la conosciamo in Italia con Un complicato atto d'amore, sempre edito da Marcos y Marcos, che è stato un po' il suo primo successo internazionale, che l'ha fatta conoscere al grande mondo della letteratura e appunto grazie al quale è arrivata anche in Italia. Il titolo Swing Low si traduce in italiano come un deggiare dolcemente, un andare dolcemente, un va dolcemente, e questo è molto curioso o comunque molto tenero, diciamo, perché è proprio il modo con il quale l'autrice parla del padre, in modo molto pacato e con una sensibilità e una dolcezza che per noi è stato qualcosa di palpabile, no, Kate?
Sì. Secondo me il titolo è riferito sia all'atteggiamento che ha la scrittrice, ma anche può essere associato anche a questi continui sbalzi d'umore del padre che soffre di depressione cronica e che peggiora sempre di più con l'andare avanti del tempo, e ha questi appunto momenti di lucidità in cui capisce, sa, riconosce di essere, di avere delle difficoltà, non di essere malato, di essere depresso, bensì ha questi momenti di lucidità in cui comprende di essere una persona che ha delle difficoltà sia nei rapporti personali sia nell'affrontare la quotidianità, ma appunto questo swing low tra questi momenti di lucidità e momenti di completo delirio, quasi pazzia potremmo dire, in cui, non so, immagina di essere un uovo, per dire, oppure crea congetture su Ercole, su un bambino che ha ricoverato nell'ospedale insieme a lui. Ecco, insomma, passa da un di palo in frasca, scrivendo pensieri, annotando emozioni, conversazioni delle infermiere che lo stanno curando nell'ospedale, oppure conversazioni con le figlie che si mischiano a ricordi, aneddoti della propria vita, della propria infanzia. Quindi diciamo è un continuo ondeggiare tra quello che è la sua vita reale, quello che è la sua vita che si è venuta a creare nella sua testa e quella che
sì,
è la vita,
magari i ricordi che effettivamente sono nella sua mente disordinati, confusionari e che ovviamente poi rispondono a un tipo di espressione che è altrettanto disorganizzata. Infatti quando io e Caterina parlavamo di questo libro ci siamo chieste cosa possiamo dire della trama, e effettivamente parlare della trama è un qualcosa di molto difficile riguardo a questo romanzo, non perché una trama non ci sia, perché effettivamente unendo i puntini, no, della storia che l'autrice ci regala attraverso le parole del padre, si riconoscono delle linee temporali logiche o comunque una consecutio temporum degli avvenimenti, però è appunto un puzzle che è il lettore stesso a dover fare e a dover, esatto, appunto completare, e che è un po' il bello di questo libro, perché comunque siamo da subito consapevoli di essere messi di fronte ad un racconto che deriva da delle fonti che sono disorganizzate, perché fanno parte un po' dei ricordi dell'autrice stessa, un po' dei ricordi che il padre è riuscito a trasmetterle in forma orale e un po' di tutto quello che è la produzione scritta che il padre mette in pratica nel momento in cui è appunto ricoverato in ospedale. E come possiamo immaginare possa fare, appunto, come diceva anche Caterina prima, una persona disturbata, malata, di depressione, lui sfoga, diciamo, questo suo malessere con la scrittura, che però è ovviamente una scrittura palpabilmente disorganizzata.
Sì, sembra quasi uno stream of consciousness,
esatto,
un flusso di coscienza che porta alla luce anche tanta sofferenza subita da piccolo, oppure mette in luce alcune piccolezze che magari noi non noteremmo, o dei dettagli della quotidianità che vengono descritti con tanta cura e attenzione. Sì, quindi discutevamo appunto di questa non mancanza di trama, ma di questa scrittura un po' particolare che, esatto, sembra passare di palo in frasca, sembra raccontare in un momento dei sentimenti molto profondi e improvvisamente raccontare un evento, un dettaglio della quotidianità.
La cosa che fa specie, diciamo, è che è la stessa autrice, no, ad affermare il fatto che lei abbia deciso di scrivere questo romanzo per ridare dignità a una figura che per lei è stata di estrema importanza, che è appunto la figura del padre, e questo ridare dignità ci ha fatto ragionare, come dire, perché una dignità non gli era già consentita in vita, comunque non era già degno di avere una dignità umana in vita. Sicuramente sì, però abbiamo anche ragionato un po' su quello che è il contesto nel quale sia il padre che l'autrice stessa sono venuti a crescere, ed effettivamente inserendo un argomento così complesso come quello della malattia mentale, che figuriamoci è quasi un tabù tutt'oggi per noi in una società open-minded, per quello che si può dire, figuriamoci quanta difficoltà abbiano dovuto affrontare sia come famiglie sia come individui sia l'autrice Miriam che il padre in questa comunità, che comunque, appunto, come brevemente accennavamo prima, una comunità molto chiusa, è molto incline a reprimere qualsiasi tipo di accenno alla modernità, e quindi magari anche a livello medico proprio, con delle mancanze palpabili a livello proprio.
Sì,
di
ci cura. Sono degli stigmi sociali che si notano nel corso di tutto il libro, sia per quanto riguarda la malattia mentale del padre di Miriam, sia per quanto riguarda anche la malattia mentale, e non solo, che aveva la madre del padre di Miriam, che era un'alcolizzata con dei seri problemi, che però ovviamente non venne curata adeguatamente, e questo portò gravissime conseguenze sia sulla psiche del figlio sia sui comportamenti di tutta la famiglia, e portò appunto anche a tutto quello che poi scoprirete nel libro, e
esatto,
che,
sì. Che non vogliamo, come al solito, spoilerare. Non vogliamo spoilerare troppo. Però, appunto, dopo aver, diciamo, trattato brevemente di quelle che sono le ferite comunque importanti che il padre dell'autrice ha dovuto subire sulla sua pelle, o comunque si è portato avanti per tutta la sua vita, sicuramente è da sottolineare anche un risvolto positivo di questa consapevolezza di malessere nel padre, appunto, dell'autrice, che è Mel, che in qualche modo si hanno un risvolto, di, come dicevo, positivo sotto il punto di vista professionale o comunque sotto la sua parte attiva a livello sociale e istituzionale, perché, come scoprirete appunto dalla lettura del libro, il padre di Miriam è, paradossalmente a tutto ciò che abbiamo detto finora, in realtà un insegnante meraviglioso. È un insegnante del quale i suoi alunni si innamorano e che riconoscono anche da adulti, quando magari passano di fianco all'ospedale e lo vedono passeggiare, quindi immerso in queste lunghissime passeggiate che lui è frequente fare. E appunto riconosciamo come un uomo che nella sua controparte pubblica, diciamo, eccelga di capacità straordinarie di comunicazione.
Sì, è come se avesse una doppia vita, la vita pubblica, esatto, e la vita privata. Nella vita pubblica deve apparire perfetto, bravo, performante. Nella vita invece privata si consente di essere tutta la debolezza che sente di avere dentro. Esatto. E, però dicevamo anche mentre preparavamo la puntata appunto che sembra quasi che anche la poca felicità che riesce a raggiungere nella sua vita non sarebbe stata possibile senza l'aiuto della moglie Elvira, che a differenza di Mel è una donna piena di vita, piena di voglia di fare, propositiva, che lo spinge dove lui non si spingerebbe mai, lo aiuta a compiere quel passo in più e a esporsi anche alle possibilità che gli offre la vita. E questo forse è l'elemento che lo tiene in vita il più possibile, comunque non lo fa nemmeno sentire estremamente solo anche nei momenti più bui e più cupi della depressione, che lo porteranno addirittura a non parlare per un anno intero dopo la nascita della secondogenita, della loro secondogenita. E quindi capiamo che comunque è una situazione molto tragica, e appunto questo tema della depressione, della malattia mentale, vediamo anche come coinvolge non solo lui ma anche tutte le persone che vivono insieme a lui, e infatti successivamente anche i suoi alunni e i suoi colleghi si accorgeranno di questo suo disturbo e sarà costretto anche
a dover lasciare,
a ridimensionarsi la propria carriera.
La cosa che forse tocca di più del rapporto che Mel ed Elvira intrattengono per tutta la loro vita, in realtà, perché poi dal romanzo si scopre che loro sono innamorati da quando sono piccolissimi, e anche questa è un po' una realtà che a noi tocca molto perché non si vede quasi più, e invece proprio anche il fatto di crescere in questa comunità molto chiusa e molto attaccata comunque anche a un'idea di rapporti diversa da quella che abbiamo noi oggi rende possibile questi rapporti lunghissimi che nascono sui banchi di scuola elementare, poi continuano davvero fino all'ultimo giorno, sì, all'ultimo giorno di ognuno. E dicevo, la cosa che tocca è il fatto che Mel ed Elvira, nel momento in cui avevano deciso appunto di sposarsi, Mel fosse consapevole, cioè non fosse consapevole che Elvira fosse a conoscenza della sua malattia, che lui scopre appunto a 17 anni, e quindi ha anche un po' il timore di venire allo scoperto, probabilmente per paura di perderla. E invece si vede proprio che nel momento in cui lui mette in atto la confessione, Elvira gli risponde che era una cosa che lei già sapeva da tempo, perché appunto aveva trovato i medicinali. Quindi questo dà proprio il senso dell'amore che lega questi
due. Sì, dell'amore profondo che, nonostante le difficoltà, anzi, Elvira non sembra mai mollare la presa, anzi ogni volta che Mel cade in un attacco di depressione oppure è spaventato, lei butta lì una risata, una battuta, cerca di cambiare discorso, di far vedere il lato positivo, e questo è proprio un grande esempio d'amore, sì. Esatto. E lui lo riconosce e si sente in colpa anche per tutta la vita di non aver saputo ricambiare a sufficienza tutto questo amore che ha ricevuto, perché, come dicevamo, appunto, una persona depressa sente di non meritarsi nulla di quello che riceve, anche un amore così gratuito e
incondizionato, e, sì,
incondizionato come quello di Elvira.
Esatto, e parlando di atti d'amore, io descriverei anche questo libro in realtà un atto d'amore che la figlia ha nei confronti,
sì,
del padre, perché davvero anche fa proprio un atto di generosità nel non prendere lei la parola, e secondo me questo è davvero paradigmatico della necessità che Miriam ha avuto di far parlare il padre, forse per la prima volta in maniera così pubblica ed estesa e completa, perché appunto la conversazione alla quale si riduceva il padre era appunto lo scrivere su dei post-it sparpagliati in giro per la camera d'ospedale, che erano un po' un promemoria per lui stesso, cioè per rendersi conto che era vivo, che aveva dei ricordi e che il fatto che avesse dei ricordi significasse che lui aveva vissuto. E invece appunto Miriam, con un atto d'amore, mette insieme tutto questo e dà finalmente voce a questo padre che ha vissuto un'esperienza traumatica e che l'ha accompagnato per tutta la sua vita, e quindi si mette dietro di lui e lo spinge un po' avanti con la mano, dandogli la parola e dandogli quindi l'opportunità di raccontare e raccontarsi per la prima volta. Questo l'ho trovato veramente un gesto meraviglioso.
Sì, gli dice, gli permette di raccontare la propria storia, e soprattutto secondo me una cosa bellissima che fa è sottolineare che chi ha questa malattia non deve sentirsi in colpa, perché è una malattia come potrebbe essere qualsiasi altra malattia, e non si è responsabili di questi disagi che purtroppo accadono. E proprio questo elemento viene sottolineato, e forse non è nemmeno molto conosciuto e riconosciuto nella comunità in cui vivevano, esatto. Perché magari molti davano la colpa a Mel di questi suoi atteggiamenti strani, di queste sue paranoie continue, che lo portavano anche a esporsi anche a dei guai, o comunque ad avere degli atteggiamenti stravaganti, diversi da tutti gli altri. Ecco, lui, a causa di questi atteggiamenti anche delle altre persone nei suoi confronti, arriva quasi a colpevolizzarsi, a non capire che in realtà lui non ha nessuna voce in capitolo in tutto questo, e non deve autoflagellarsi o struggersi.
Che anzi,
per
dall'altra
questo.
Parte invece ha fatto un lavoro meraviglioso durante tutta la sua vita sugli altri e su se stesso.
Certo.
Per riuscire appunto ad essere comunque una persona meravigliosa all'interno della società, e sicuramente anche all'interno della sua famiglia, altrimenti la figlia non credo che gli avrebbe mai dedicato delle parole così dolci e toccanti, se non fosse stato un padre meraviglioso.
Esatto, forse è questo senso di colpa che Miriam vorrebbe togliere dal padre, vorrebbe dirgli tu non hai avuto nessuna colpa in tutto questo, e noi ti abbiamo voluto bene per come eri, per tutto quello che sei stato per noi, e basta.
Esatto, quindi niente ragazzi, noi come potete capire abbiamo apprezzato, stiamo quasi piangendo, quindi forse è meglio che la smettiamo. E vi consigliamo veramente molto questo libro, ripeto, edito da Marcos y Marcos, che trovate in libreria, online, dove preferite. È un libro che è proprio una carezza ed è un tentativo di nobilitare appunto una malattia e renderla palpabile, pragmatica, riconoscibile, accettabile e ricca di dignità, come abbiamo ripetuto più volte.
Sì, ve lo consigliamo vivamente. E fateci sapere se vi piace su Instagram, Facebook, dove volete.
Esatto.
E noi ci sentiamo alla prossima puntata.
Vi salutiamo e appunto vi ricordiamo che trovate tutti i nostri podcast su Spotify e sul canale di Literater. E niente, ci sentiamo.
Seguiteci.
Presto. Ciao Kate.
Ciao Sabri, ciao.
Literater. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.